outro é... Winkle, it's okay. It's okay. È venuto da me preoccupata. E Winkle, forse potevo andare ancora un minuto, ma l'hai rovinato. Allora, Troy, ieri sera sono andata da sola a Chateau Marmont per bere qualcosa e vedere cosa succede. Quindi, sono stata al bar. Ah, mi sono messa un vestito... patent leather, red patent leather, blue marine, bright red, sexy, shiny dress, ok? Per capire. Mi sono vestita bene. Sono seduta al bar e dopo qualche minuto due ragazzi mi iniziano a parlare e mi invitano in stanza numero 38. Dicono che c'è una festa di compleanno. E io gli dico grazie, ma guarda, sto bene qui da sola, non preoccupatevi, non mi sembra il caso venire al compleanno di una che non conosco. Winkle, please, please, adesso vuole che gioco con lei. Winkle, basta, ok, sorry, cosa dicevo? Ok, e loro mi dicono, loro mi giurano che non c'è problema. Quindi dico, va bene, vado sopra con loro. E la festeggiata è così incazzata quando mi vede. È incazzata appena mi vede. E chiede, who is this lady? Mi chiede, cosa faccio lì? E da dove arrivo? E va bene, ha ragione chiedermelo, è il suo compleanno. Io le spiego che i suoi due amici mi hanno invitato dal bar. E lei mi chiede, ma eri da sola al bar? E dico, sì, Troy, vengo qui spesso. E lei dice, cosa vuol dire che vieni qui spesso? Sembra così sospetto. She's like, that's suspicious. That's a suspicious thing to say. Perché? E ripeto, vengo spesso al bar, abito qui vicino, perché sospetto? E lei non sa rispondere perché, Troy, secondo me, a lei stava solo sul cazzo vedere una Troy vestita meglio di lei, vestita per bere da sola in un bar, in un notte a caso, vestita meglio di lei, che lei si è vestita per il suo compleanno, la sua festa di compleanno, mica colpa mia, oh. Tutte noi facciamo le nostre proprie scelte. E lei ha scelto sbagliato. Anyway, Hemingway, tutti nella sua stanza, alla sua festa, erano così pretenziosi e noiosi. Pretenzo noiosi. Ho fatto un giro della stanza, ho riempito il mio bicchiere con il suo vino, ho preso un po' di cibo... E sono tornata giù al bar, non ho salutato nessuno, sono tornata giù. E vabbè, lì poi ho parlato con un modello francese e con una stilista svedese, tutti e due bored rich kids, come al solito. E stavo bene. E i due uomini di prima mi ritrovano e dicono, ma dove sei scappata? E gli dico, guarda, la vostra festa ha fatto schifo. Quindi me ne sono andata. E dicono, well, abbiamo troppe persone nella stanza. Quindi spostiamo la festa. Andiamo in una villa sulle colline. A mansion in the hills. E dico, guarda, io sto bene qui con il mio modello e la mia stilista. Non ho voglia di venire da nessuna parte. Ma poi mi hanno mostrato l'indirizzo. E ho capito che in realtà io devo comunque passare... vicino a quella strada quando torno a casa, quindi ho accettato di provarci. Siamo andate lì in piedi, Sto bevendo un tè caldo, si chiama Shipak. Shipak, in croato. Shipak è un tè, Shupak è il buco di culo, in croato. Ok, arriviamo alla villa. E lì ci sono le stesse persone di merda che erano nell'altro posto. E quelli due ragazzi mi dicono che devo evitare la festeggiata perché lei mi odia, e lo so già. E io decido anche di evitare loro due perché loro mi stanno sul cazzo a questo punto. Quindi li lascio, vado a esplorare. E questa casa è enorme, c'è una piscina, 10 stanze, bla bla. E quando mi trovo in una casa così, che succede spesso a Los Angeles, io devo rubare qualcosa. Lo faccio per il rispetto della mia famiglia, per il rispetto dei poveri. Se ti trovi in una casa del genere, devi rubare qualcosa, ok? È la cosa giusta da fare. Quindi ho rubato un pacchetto di sigarette pieno, nuovo, appena comprato, Marlboro Lights, un vape, come si dice da voi, un puff verde, mela verde, e un banconota di $20, che poi quello è difficile trovare in questi giorni. Nessuno più ha i contanti di carta, quindi ero molto fortunata di trovare quella roba. E niente, a un certo punto arriva un amico italiano. Lo chiamerò un amico, ma immagino che in realtà non lo sia più. E io non ho idea come conosce questa gente di questa festa, perché io li ho conosciuti solo quella sera. Comunque, io vi ho già parlato di lui l'estate scorsa, quando ho smesso di bere per un paio di mesi, perché ho litigato forte con questo tipo ad una festa. Se ricordate, a me non è piaciuto il fatto che, secondo me, ho perso la battaglia solo perché ero troppo ubriaca. Troppo ubriaca per avere una risposta intelligente. Allora ricordate, Troia, ho perso il controllo delle mie emozioni, quindi ho smesso di bere per un po'. E quella lotta di quella serie, ovviamente, era politica. Quindi, comunque, lo vedo, l'ho rivisto ieri sera. E lui subito trova gli altri italiani alla festa. Gli italiani si ritrovano sempre. Comincia a parlare con questo uomo ridicolo chiamato Galileo. E prima avevo già sentito Galileo parlare male delle femministe con un suo amico anche italiano. Io ero lì a fumare con loro. E io a quel punto non ho detto niente, non volevo litigare, non ho detto niente e me ne sono andata via per giocare con un cane, perché c'era un cane meraviglioso in quella villa, l'unica ragione per cui sono rimasta così a lungo dopo che avevo già rubato quello che potevo. Ma ora il mio ex amico e Galileo mi parlano a me, in mia faccia. E mi stanno dicendo che non possono uscire più, non supportano più le ragazze americane, perché le americane si offendono troppo per tutto e non puoi più dire niente a loro, e loro preferiscono le donne italiane perché le donne italiane sono razziste. L'hanno detto così, Troia, e tradizionalisti. Non come queste pazze femministe americane. Tipo, uno diceva che a lui piace il fatto che sua nuova ragazza è razzista, perché così può fare le battute razziste senza che lei si arrabbia. Ma ci credi? E a me dispiace dirvi questo, che voi per maggior parte siete donne italiane che ascoltate questo podcast. E vi sto dicendo che uomini italiani a Los Angeles stanno parlando così di voi. Credono che le ragazze italiane non siano capaci di essere non razziste o femministe. Il mio ex amico ha detto: voglio trovare una come la mia madre. Vorrei che me lo fossi inventato, Troy. Oh mio Dio. Dico, ascoltatemi ragazzi, io vi ho sentito già Galileo dire stronzate prima e non ho detto nulla, ma ora è troppo, basta, puoi stare zitto per favore e smettere di parlare di femminismo quando chiaramente non ne sai nulla. Oh, ma poi lui inizia a farmi lecturing, you know? You know, una persona normale a questo punto dice: oh, forse we shouldn't talk shit about feminism in front of a feminist, no? Però no, gli uomini non sono così con le donne, they don't give a fuck about us. Lui sta spiegando a me cos'è e cosa non è il femminismo. Ovviamente lui pensa che sia una propaganda, una follia. E ok, la cosa divertente è che quando gli uomini odiano il loro femminismo immaginario, quello che stanno descrivendo, quella roba che gli fa paura, e il patriarcato al contrario, tutto ciò di cui hanno paura, e cosa sia questo femminismo per gli uomini, questo è già il patriarcato per le donne. Ma poi voi sapete, quello non è il femminismo. Anyway, io gli spiego. Non significa quello. È solo parità di diritti, equal rights. Vogliamo solo i diritti umani. E non posso credere di dover avere questa conversazione in 2024. Ma no, lui continua a farmi la predica. E Troie, ne ho avuto abbastanza. Non ero neanche ubriaca. Ma a quel punto perdo la testa e comincio... non è che urlo, sì urlo, tutti mi sentono, tutti quelli ricchi di merda, mi sentono che dico fuck you and fuck everyone, e mi precipito fuori da quella festa, like I storm out of there, e camminando verso la casa lancio il mio bicchiere per strada, e per me è stato un momento poetico. Ora, penso di aver reso la situazione più cinematografica. Anche per loro. Quando sono andata via, sicuramente qualcuno ha detto: e vedi, pensavamo che le americane sono terribili, ma non puoi immaginare come sono le croate. Ma l'ho fatto per me, perché altrimenti l'intera situazione sarebbe stata banale e noiosa e mi stavo annoiando moltissimo, quindi avevo bisogno di creare un climax, un finale. Poi, voglio dare a loro delle conseguenze, perché gli uomini pensano sempre di poter fare queste stronzate e lo fanno costantemente, perché non hanno paura delle donne, non affrontano mai alcuna conseguenza da parte nostra. E io vi ho già detto questo mille volte, e scusami se mi ripeto, ma la situazione si ripete, sfortunatamente. Anyway, ho raccontato la storia a mia mamma, e lei mi ha detto: Tea, la tua nonna si arrabbiava moltissimo e si comportava in quel modo. E come te, di solito, aveva ragione. E le persone le mancavano sempre di rispetto, ma usavano le sue reazioni contro di lei per far mancare ancora più rispetto. E dicevano che è isterica. E vedi, le persone che si comportano male, facendoti arrabbiare, non vengono mai chiamate matte. È solo tu per aver reagito. Reagendo alla follia di qualcun altro con una reazione sana, poi sei trattata tu da matta. Ha detto, sono orgogliosa che tu ti difendi, ma temo che la gente inizierà a considerarti pazza, you know, come facevano con la tua povera nonna. Trovo, onestamente, sono stufa di comportarmi bene. First of all, quegli uomini già pensano che sono meno di loro, ovviamente. Quindi a me cosa importa se loro pensano pure che sono matta? Io vivo in un mondo matto. Quindi perché dovrei rimanere sempre calma? Dov'è la giustizia in questo? Voi cosa ne pensate? Com'è si deve reagire in quella situazione? Forse sbaglio io. Esco da sola più del solito in questo periodo, quasi ogni sera. E ogni volta succede qualcosa. Una notte ho incontrato un giornalista. Mi ha portato in un club privato di Hollywood. E mentre passeggiavamo, mi ha detto una cosa incredibile. Sai, la gente qualche volta ti dice una roba che per loro non è niente, ma tu non lo dimentichi mai. Ha detto... Perché quella notte c'era la luna piena. It was like that crazy moon, you know, that we had. E la guardavamo mentre camminavamo. E ha detto, sai che la luna è molto polverosa? Io non sapevo. Sì, dice, la luna è polverosa e non puoi pulirla. La luna è polverosa, non puoi pulirla, Troie. Amazing. Kanye West vive a Chateau Marmont. Adesso con sua moglie Bianca. Una notte lei mi dice che adora il mio look. Che ha senso. Perché come lei... io sembro che qualcuno stia cercando di umiliarmi quotidianamente, ma nel mio caso lo faccio da sola a me stessa. Poi quella stessa notte Kanye ha dato un pugno in testa a qualcuno al bar, perché allegedly quel tipo l'aveva toccata, ha toccato Bianca, Anyway, poi una settimana in cui mi mancava tantissimo Italia, perché mi sentivo, che cazzo sto facendo qui, you know? Ho così tante robe in Italia, che cazzo sto facendo qui? Faccio una passeggiata incazzata da sola e becco un ragazzo per strada. Io non lo conosco, ma lui mi conosce. Dice... Ma non ci credo, sei Tea. E dico, sì, e tu sei una troia. E lui dice, sì, mi chiamo Marcello. Sto qui per vacanza, dice. E mi chiede se possiamo fare una selfie, perché lui usciva prima con uno di miei amici, abbiamo tanti amici in comune, voleva mandare una foto a lui, papà. Io dico, sì, ma chiedo se vuole anche prendere un aperitivo con me. Normal shit, you know? Quindi andiamo a Sunset Tower, parliamo di tante cose, dopo due prosecchi siamo già besties, e poi mi chiede se posso aiutarlo con quello che scrive, perché lui è il dottore come lavoro, ma scrive anche. Quindi così, per caso, a caso, inizia Troia Academy. E lavorando con lui ho capito che mi piace tanto fare l'editrice, la insegnante. Abbiamo fatto tre lezioni e l'ho aiutato con varie short stories che stava già scrivendo. E niente, ovviamente costa il mio lavoro di editrice, ma se qualcuno di voi vuole fare con me Troia Academy, lezioni di Zoom o in vivo, email me or DM me teahacic@gmail.com e parliamone, Troia. Un'altra sera fuori ho visto che c'è un tavolo pieno di italiani, sconosciuti, ma quando vedo italiani devo sempre rompere le palle. Quindi sono andata lì a salutarli e uno dice: "Oh, la mia ragazza è una tua fan!" E chiede se posso registrare un video per lei. E quindi comincio a quel tavolo: "Ciao Troia!" ovviamente. E l'altra ragazza qui lì al tavolo, una che non mi conosce, dice: "Ma come si permette?" Comunque. Dopo abbiamo parlato, dicono che lavorano per Versace e sono venuti a Los Angeles per fare un photoshoot, quindi esco con loro anche un paio di sere e una sera hanno pure una stanza a Chateau, quindi li ho convinto di fare una mini festa lì e c'erano tutti, c'era Stefano, altri amici, we took over. Molto bello. E quindi ho capito che quando mi manca Italia devo solo uscire qui a Los Angeles. E ci sono italiani dappertutto, Troie. Voi siete ovunque. Avete visto Challengers? L'ho visto con Stefano. Mentre lo guardavo, pensavo al fatto che io ero nella stessa identica situazione quando ero in università a North Carolina, prima di venire a Milano. Con due ragazzi, loro erano migliori amici e poi sono diventati miei ragazzi nello stesso tempo. Eravamo in una relazione in tre, ma invece di giocare tennis, come in Challengers, noi tutti facevamo l'eroina. Nelle macchine, nei parcheggi, condividendo tutto. Era un periodo molto romantico nella mia vita. Eh sì, il soundtrack di Challengers is cool, ma il nostro soundtrack era migliore. Un piccolo update: alcune troie mi state chiedendo che succede con i carabinieri. Mi hanno scritto un altro email, mi hanno chiesto di chiamarli. Su un numero, io li ho chiamato una volta e non hanno risposto, quindi boh, cazzi loro. Davvero, io non so che cazzo fanno i carabinieri tutto il giorno. Inutili. Anyway, ok, I have a burp. Fammi bere di più. Se mi segui su Instagram. Sai che sono stata in Alaska e molte persone vanno in Alaska per scappare dai problemi dalla legge dei carabinieri. Ma in questo caso la mia mamma è una scienziata e lei era lì per una conferenza e lei mi ha invitato a stare con lei. È stato da sempre il mio sogno di una vita. Scappare dalla legge. È stato un sogno di una vita vedere le foche in Alaska, quindi questo per me era molto speciale. Il nostro hotel a Anchorage era pieno di questi scienziati, scientists, e negli ascensori pieni di scientists avevo una grande tentazione di gridare: "Veloce! Cosa sono 900 volte 99?" Oppure e vedere chi risponde prima, you know? Volevo chiedere: "Perché due ombre sovrapposte non creano un'ombra più scura?" O: "Perché la luna è così polverosa?" Ma non volevo mettere in imbarazzo la mamma. Anch'io mi sentivo una scienziata lì, quella natura brutale ti fa pensare tanto, Troia, ti fa capire tantissimo. Per esempio, ho capito finalmente una roba importante. Gli uccelli gridano perché hanno paura di volare. Alaska locals are wild, like la gente, they're freaks. Ok, no, i nativi, la gente indigena di Alaska, non parlo di loro. Loro sono stati tutti torturati e la loro terra è stata rubata e ora stanno in giro, li vedi per strada, senza casa, perduti, è una tragedia. Ora Alaska è gestita da pazzi americani bianchi, quelli da peggior specie, like the worst kind, no? Sono soprattutto uomini. L'Alaska è un luogo maschile. Like, it's the most masculine state. Se una donna ha davvero difficoltà a trovare un cazzo, deve solo trasferirci in Alaska. Credo che le uniche donne che ho visto in giro, fossero queste strane. Ok, come spiegarlo? Like, ok, quando la mamma and me viaggiavamo lontano, non ad Anchorage, ma in piccoli posti alla fine del mondo, come Homer, io continuavo a vedere queste donne bianche con gonne molto lunghe, brutte, e strani capelli, sempre con un gruppo di bambini, sempre un sacco di bambini, e pance piene di bambini, tette piene di bambini. Che camminavano in giro così come se fossero in un altro mondo. Eravamo già in un altro mondo, però pure dentro quell'altro mondo c'erano loro. E sembravano far parte di una setta. E quindi ho cercato su Google, like, quote, strane donne, Alaska, gone lunghe. Oh, anch'io sono una scienziata, research scientist. E Google dice che loro sono discendenti dei coloni russi originari da tempo fa e sono rimasti così, praticano ancora uno stile di vita ultra orthodox in parti molto 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 remote dall'Alaska. Però non è triste che ogni religione, nuovo, vecchio, strano, conosciuto, funziona sempre per controllare le donne. Perché non esiste mai alcuna religione che lo cerchi su Google e vedi, wow, in questa religione sono le donne che si comportano come Kanye West della situazione e trattano i loro uomini come la bianca. Mai! Anyway, una sera ero seduta da sola al bar del hotel leggendo Giovanni's Room, a classic. E la mia mamma stava lavorando. E un uomo, seduto vicino a me, era così felice di vedere una donna, qualsiasi donna! E mi chiede subito cosa sto leggendo. E lo dico. Allora, Giovanni's Room, forse in italiano stanza di Giovanni, boh, si tratta di, è una storia d'amore tra due uomini, ma è molto tragico, non finisce bene perché succede negli anni 50 a Parigi e sapete come le cose erano. Vabbè, essere gay non era illegale a Parigi in quel momento, era illegale in America. Però si tratta di un americano e un italiano che vivono lì e si amano tantissimo, bla bla. Lo racconto un po' il story. E lui dice: "Ah, quindi è una storia d'amore tabù." Tabù. Io Non ricordo l'ultima volta che ho sentito quella parola, taboo. E dico, forse era un tabù in quel periodo, sì, ma ora non lo è più, ovviamente. E cioè, lui si è arrabbiato con me. Tipo, ha detto, ma tu pensi che gli uomini gay non sono tabù? E dico, ascoltami, dude, ma tu vivi in Alaska? Non esistono le donne qui. Se tu non sei gay, io non so chi lo sia. You know? Questi uomini stanno scopando le foche in giro. Comunque, l'America a volte è davvero stupida. Sapete che tantissimi libri, in questo momento, libri vengono banditi, banned, perché tengono argomenti su LGBTQ o raccontano un po' di sesso e i genitori americani stupidi religiosi ovviamente pensano che i loro figli vengono corrotti da questa letteratura, quando in effetti l'unico libro che dovrebbe essere bandito è la Bibbia, perché la Bibbia sta davvero rovinando the psyche delle persone, rovinando le loro vite intere, you know. Solo quel libro fa male. Mi arrabbio, troia, davvero facilmente, sai. La mamma ha partecipato alla conferenza per 2 giorni e poi il resto della settimana abbiamo guidato. Abbiamo percorso 800 miles, tipo 1200 chilometri, io e la mamma in macchina. E le montagne erano sempre all'orizzonte. Si dice così l'orizzonte? Huh. On the horizon. Sempre lì, ma sempre fuori portata. Come i miei sogni. E sono così belli da lontano. E sono un obiettivo, una guida, un'ispirazione. Ma quando finalmente ti avvicini a loro, non li riconosci nemmeno più. Dalla macchina abbiamo visto alci, orsi, capre, aquile, tutti incredibilmente belli. E tutti gli animali hanno qualche abilità speciale che li aiuta a sopravvivere, come predatore o preda. Sai, ogni animale ha un trucco strano, you know? E gli animali sanno chi sono e lo accettano. Alci non provano a essere orsi, you know? Ma gli umani cosa abbiamo? Solo i nostri grandi cervelli, che creano solo problemi a noi stessi e agli altri umani. Anche altri animali, a tutto il mondo, e noi sempre cerchiamo di essere qualcos'altro. E certo, anche gli animali hanno difficoltà. Io e la mamma abbiamo visto le capre di montagna, mountain goats, partorire sulla collina, perché a maggio partoriscono sulle scogliere in piedi. E io non so come lo facciano. E fa ridere perché io già, quando sto attraversando un periodo difficile, penso sempre, almeno non sono incinta. Almeno non ho un bambino, grazie a Dio che non ho un bambino, grazie a Dio che non sono incinta. E mi aiuta sempre, e lo faccio da anni. E adesso posso aggiungere che almeno non devo partorire in cima ad un dirupo. Povere capre, povera Troia. Il mio safe space, il mio posto sicuro in questo mondo è sempre stato il sedile del passeggero accanto alla mamma. Mi è piaciuto sempre essere guidata da lei, da bambina, da adolescente, da adulto. I miei ricordi preferiti con lei sono in macchina, mentre andavamo a un caffè, o semplicemente quando mi portava a scuola e le chiedevo sempre di fare la strada più lunga, di fare un giro downtown, così potremmo ascoltare qualche canzone in più. E così posso evitare per qualche momento in più la tortura della scuola. Quindi questo viaggio era un sogno, perché ogni mattina ci svegliavamo presto. Compravamo la colazione da asporto, you know, black coffee, croissant, che mangiavamo in macchina con vista su Beluga Point. È un posto dove puoi parcheggiare e vedere le balene nuotare nell'oceano. Incredibile. Dopo colazione guidavamo per ore ascoltando Baga e Bob Dylan fino a qualche città lontana e strana dove facevamo un giro e tornavamo indietro la sera. Il sole non tramontò fino alle 22 di sera. E quindi tornavamo a casa exhausted, ma con il sole ancora alto. E guardavamo a letto Friends su TV, perché l'internet dell'hotel era troppo lento per guardare qualsiasi altra cosa. E ci addormentavamo sognando la neve e gli animali. E una sera a Homer, che si chiama The End of the Road, perché è un posto letteralmente alla fine della strada, alla fine di Alaska, alla fine del mondo, la nostra gomma della macchina si è rotta. Sorry. C'era un chiodo, sai la roba che hanno messo nelle mani di Gesù? Povero Gesù. C'era quello nella gomma. Per fortuna, lì in mezzo a niente, c'era un meccanico. E abbiamo dovuto passare ore lì dal meccanico. Ma per fortuna io adoro i garage, perché come sapete mio padre è un meccanico. E da bambina passavo molti giorni nel suo garage, annusando la benzina. E guardando i buoni nelle uniforme di meccanici. E, sai, la benzina è il mio profumo preferito. Quindi io e la mamma ci siamo anche divertiti lì. C'erano i distributori automatici per i snack, c'era una TV, era glamoroso. Però dovevamo passare la notte in un posto lì vicino. Un luogo che esiste solo per ospitare i minatori di carbone. I minatori di carbone e le croate disperate. E niente, è stata una vera avventura. Poi finalmente l'ultimo giorno abbiamo fatto la nostra gita in barca. Era la prima barca della stagione. Perché io e mamma siamo arrivati lì in mezza stagione. Era appena finito l'inverno e stava ancora per iniziare la primavera. E quella barca che abbiamo preso noi era la prima di quella stagione. Questa barca ti porta distante 6 ore per poter vedere un enorme iceberg quello che uccide tutti quelli su Titanic, you know, ghiacciaio, iceberg. E anche vedere tanti animali marini. Ho visto Troie, le foche, la beluga, orche assassine, si chiamano anche da voi? Killer whales, si chiamano da noi, killer whales. E hunchback whale, megattere, boh. E sai che quelle orche assassine sono matriarche? Ci ha detto il capitano! Finalmente un po' di giustizia. E, ok, Troy, avete guardato Triangle of Sadness? Ok. Ecco la nostra esperienza sulla barca. Visto che era il primo boat della stagione, perché è appena finito l'inverno, e c'era ancora il tempo che non era ideale. There was bad weather. C'era la pioggia, bla bla. Il vento. C'erano queste onde, Troie, cattive. E era un incubo. E la gente vomitava. Uomini e donne. La gente piangeva, urlava, cadeva. Io... quasi morta, perché... ok, io sto male di solito nelle barche, quelle di Venezia. Io già sto male nelle barche. Ma questo, quando la gente che non sta male sta male, puoi immaginare una come me. Una donna mi ha dato un olio per mettermi sul collo, che tipo se lo annuso sto meglio. Mi hanno dato le pastiglie. I guess they helped. I don't fucking know. Ma una povera ragazza è venuta da me, stava piangendo e vomitando. E una che lavora lì è venuta da lei e ha detto: guarda, forse se esci fuori puoi stare meglio con l'aria fresca. E Troie, lei appena apre la porta, un'onda grande la colpisce e era coperta, ma da testa ai piedi, in acqua ghiacciata. E quindi a questo punto stava vomitando, piangendo e morendo di freddo. Povera puttana. E come sono vissuto? Stavo facendo i miei esercizi di respirare, quelli che vi ho raccontato che uso per sopravvivere i miei attacchi di panico, perché questo seasickness è un po' un attacco di panico. E mi ripetevo, non arrendersi prima del miracolo. È un po' cringe, ma me lo ripeto anche a casa spesso quando sto male per questioni di lavoro o la vita quotidiana. E anche in questo caso, perché sapevo che dopo la tortura arriva la bellezza. Ci aspetta un glacier tra poco e le foche, e devo solo tenerlo duro e non a rendersi prima del miracolo. E Troie, la vita... Do you guys love my metaphors? La vita è una barca e non puoi controllare l'acqua o il tempo che ci vuole per passare l'acqua cattiva. E alcune persone, questa è la vera ingiustizia, che alcune persone soffrono più di altre con lo stesso movimento dell'acqua. Qualcune piangono, qualcune dormono, ma tutto quello che puoi sperare è di essere in buona compagnia, di controllare il tuo respiro, o ok, di buttarti via nell'acqua a renderti e morire, ma se fai così manchi la vista del ghiacciaio e perdi tutte le foche. Oh yes, ok, ho dimenticato di dire,
Quindi ogni sera mangiavamo questi funghi al cioccolato. Questo cioccolato ai funghi. Ho questi funghi magici dalla California. Sono funghi magici molto leggeri. Li prendo solo per dormire di solito. La mamma a volte aveva problemi a dormire nella camera d'albergo, quindi prendevamo entrambi questi cioccolatini. Ma a volte, visto che noi amiamo parlare insieme, a volte restavamo svegli a parlare con questi cioccolati che devono far dormire, quindi stavamo tripping leggermente insieme. E certo, la mamma è un scientist per lavoro, ma è soprattutto una filosofa. Abbiamo discusso un sacco di filosofia, ci siamo chiesti, ma siamo le brave persone? Cosa significa essere una brava persona? Perché dovremmo o non dovremmo essere bravi? Per chi e perché? Chi lo sa? Bla bla. Ma comunque il punto è questo, noi stavamo torturandosi con queste questioni, ma anche godendo, ma pensando, pensando, parlando, parlando. E sulla barca un uomo si vantava, stava parlando super alta voce, voleva che tutti sentano. Parlava di come si cacciano, uccidono le foche. Raccontava il modo in cui lui lo fa, il modo in cui si deve fare. Ho capito, Io e la mamma ci chiediamo ogni tanto, ogni giorno, siamo brave, siamo abbastanza brave, come possiamo essere brave? Mentre altre persone, non solo che non si preoccupano di essere brave persone, ma si vantano, di essere cattive persone. Ma lui è comunque una persona come me. I don't get a prize. Quindi lo fai solo per farlo. Fai la brava per te stessa, per gli animali e basta. Anyway, Troy, è stato tutto bellissimo, tranne il fatto che lì fare la vegana, ma oppure la vegetariana è quasi impossibile. Lì le verdure e la frutta è tutta imported, non ce l'hanno lì proprio, non ce l'hanno lì, è tutto frozen, tutto viene da California, tipo sudario. Quindi ho dovuto mangiare il pesce. E l'ultimo giorno, l'ultimo pranzo, prima di prendermi il volo, avevo un volo di notte, un volo che iniziava a 1 di sera. Mi sono avvelenata, I got food poisoning. Ma è iniziato appena seduta sull'aereo. Prima che siamo partiti, prima che hanno detto tipo non puoi più andare nel bagno, ho cominciato a vomitare nel bagno. E ho vomitato sull'aereo per 6 ore. E tutte le tipo, secondo me, se l'hanno capito prima, un po' prima che hanno tipo chiuso le porte, non mi facevano neanche volare, ma era troppo tardi. They had to take me home. Tutti capivano, tutti lo sapevano, le flight attendants mi dovevano aiutare, dare le cose, era terribile. Literally, non so come ho sopravvissuto quello. E poi, appena tornato a casa, stavo a letto vomitando e cagandomi addosso per altri 2 giorni. Quindi ora torno ad essere vegana. Mese prossimo a New York City, il 17, a New York City, farò il mio primo play. Teatro. Ho scritto con mio amico Mer, lui fa tanti progetti nel teatro già per anni, ma lui fa sempre musicals, non ha mai fatto ancora un non-musical, quindi per lui è anche una cosa fatta per la prima volta. Abbiamo scritto un play insieme, si chiama Col di Lana 6A, perché Col di Lana 6A è l'indirizzo, mio primo indirizzo di Milano, quando ero una studente di Study Abroad Italy a Nava. E lui è stato... Lui non c'è nel libro L'Anima della Festa, perché L'Anima della Festa inizia... il story inizia dopo, inizia quando stavo già vivendo a Milano per 2 anni. Ma lui era mio migliore amico lì, nei dormitori di studenti stranieri, e abbiamo scritto questo play che dura un'ora, e i ruoli facciamo solo noi due, facciamo tutto noi due. sono molto excited perché sapete che sto molto male per questo ultimo libro. I libri adesso mi stanno deludendo. Sono molto felice con il mio lavoro che sto facendo per Vogue Adria e Spike, però scrivo rubriche da tanti anni. E questa è una cosa nuova, ed è sempre bello vedere che ci sono sempre altre possibilità. Se ti trovi in un momento in cui ti senti non ispirata in quello che fai, trova solo un altro modo di farlo. Anyway, se qualcuno di voi vi trova a New York a June, potete venire a questo play, è aperto al pubblico. Comunque condivido tutto su Instagram, come sempre. Le carte del tuo destino si stanno mescolando, Troia. Non sappiamo quale mano daranno, ma dovresti giocare le carte che ti vengono consegnate come se le avessi scelte tu. E ricorda, Troia, sì, la casa vince sempre, ma puoi comunque divertirti. Vi amo, Troie! Siete le mie Troie radicali, io sono la vostra mamma radicalissima. Vi amo, ciao ciao.